Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese. Al microfono, come sempre, Paolo Avanti. Si avvicina la sfida tra Arsenal e Liverpool e quindi cerchiamo di capire come stanno le due squadre, il sorprendente e scatenato Arsenal di Arteta e il Liverpool un po' in crisi. E poi punto sul Wolverhampton del dopo Lage.
Has been forced to backtrack. Here's Martinelli. Granit Xhaka, you little beauty! Xhaka into the corner. It's another goal to go down in North London folklore. Surely the derby is going Arsenal's way.
Il Manchester City ha già ucciso la Premier. Ce lo siamo chiesti due puntate fa, strabiliati dal gioco e dalle vittorie della squadra di Guardiola e Haaland, ma in testa al campionato in questo momento non c'è il City ma l'Arsenal. Una squadra allenata da un allievo di Guardiola rinforzata da due ex City. Dove può arrivare questo Arsenal? Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantalupi. Ciao Stefano.
Ciao, ben ritrovati a tutti.
E da Londra Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
Ciao, ciao a tutti.
Ma abbiamo anche il piacere di riavere come ospite lo giornalista, scrittore, esperto di calcio inglese, ma non solo, Roberto Gotta. Ciao Roberto.
Sì, ciao a tutti, grazie di avermi invitato.
Allora Roberto, Arsenal credibile avversario del City?
Beh, l'Arsenal è una squadra che sta crescendo bene, aveva avuto, questo bisogna dirlo, bisogna ricordarlo, il momento finale dello scorso anno con la perdita del posto in Champions League che sembrava fatto sinceramente, e lì c'era stato qualche dubbio sulla tenuta psicologica della squadra principalmente, dubbi che direi sono spariti, qualcuno non c'è più, qualcun altro è arrivato, e quel qualcun altro sappiamo, Zinchenko e Gabriel Jesus, gente che Arteta conosceva e di cui conosceva le doti, e non per nulla Jesus è perfetto per l'attacco dell'Arsenal. Quella capacità di essere decisivo che Lacazette non aveva più e che Aubameyang ha avuto per un po', perché ricordiamo che l'Arsenal ha vinto una Coppa d'Inghilterra grazie a lui, ma che comunque aveva perso per motivi che vanno oltre, diciamo, la condotta in campo. Merito della dirigenza, un anno e un mese fa, aver detto dopo l'inizio negativo tu stai tranquillo perché il posto è tuo, lavora in pace. Ci rivediamo dopo la sosta delle nazionali, dopo la sosta l'Arsenal è cresciuto un po' alla volta prima di quel finale disgraziato. Io credo che sia molto importante il fatto che abbiamo visto nelle ultime partite di un Xhaka che gioca molto più avanti rispetto a Thomas Partey, facendolo diventare quasi un 4-1-4-1, un po' come quello del City o 4-3-3. Se si nota, Odegaard si muove tendenzialmente, pur essendo formalmente un trequartista, si muove sul centro-destra. Diventano quattro a supporto di Jesus, mettendo pressione alla difesa avversaria, e poi quei quattro, mettendo pressione, possono sia tirare da fuori, Xhaka lo ha fatto, sia creare spazi perché tira da fuori. Può essere stato estemporaneo il gol di Thomas Partey contro il Tottenham, ma è stato un grande gol. E l'Arsenal in quella partita, anche subendo il rigore e il gol, è sembrato avere comunque una marcia in più. Poi è vero, la grande partita di quest'anno prima del derby era col Manchester United e l'ha persa, però secondo me è poco indicativo. Una squadra brillante, il problema dell'essere l'avversario principale del City è che il City crea occasioni, e abbiamo visto che la percentuale di realizzazione da quando c'è Haaland è cresciuta molto.
Ok, allora Roberto ha risposto su questo. Stefano, tu che dici?
Ma in questo momento è sicuramente il più credibile, perché io onestamente in prima persona pensavo fosse il Tottenham, nel senso, sono convinto che il Liverpool fosse la squadra più accreditata per cercare di tenere il passo del City, non fosse altro perché lo ha fatto negli ultimi anni e non fosse altro perché è stato il mio pronostico di inizio anno, quindi insomma sconfessarlo dopo 8-9 turni di Premier League farebbe un po' ridere. Però il Liverpool è partito veramente molto male, insomma ha perso già parecchi punti, forse troppi rispetto al City per pensare di tenere quel passo lì. Il Tottenham, che con Conte dall'inizio secondo me ha un grandissimo valore aggiunto rispetto alle passate stagioni, però nello scontro diretto è andato sotto e parecchio contro l'Arsenal, perché è andato sotto anche un po' sul piano del gioco oltre che sul piano del risultato, e quindi insomma io credo che sia arrivato il momento, dopo che è passato già quasi un quarto di campionato, di cominciare a dare all'Arsenal il suo credito e considerarlo quantomeno un contender, insomma magari non un favorito, magari non proprio l'avversario per arrivare punto a punto all'ultima giornata, però se non si comincia a dargli fiducia adesso, dopo che giocano così, vincono così e hanno trovato anche da alcuni uomini, faccio l'esempio di Gabriel Jesus, quel plus che non c'era l'anno scorso, insomma, allora non so che cosa si vuole da questa squadra.
Sono d'accordo, Pierluigi, mi piace questa continuità col Manchester City, due ex del City, Arteta, ex allievo del City, un modo di giocare che non è proprio come quello del Manchester City, ma si ispira largamente al gioco di Guardiola.
Sì, secondo me c'è tanto nella mentalità, poi ovviamente ci sono anche degli aspetti tecnici che sono replicati, ma secondo me è il carattere e il mentale che fa tanto nell'Arsenal di quest'anno, perché secondo me se lo compariamo con l'ultimo paio di stagioni c'è maggiore continuità, c'è più intensità e c'è soprattutto la capacità di rispondere a eventi negativi, che a mio avviso è un fattore molto importante, perché giusto per citare qualche esempio delle partite che hanno giocato fin qua i Gunners, allora contro il Leicester hanno spezzato il tentativo di rimonta del Leicester segnando a distanza di appena 1 o 2 minuti alla rete degli ospiti. Vabbè, voi direte spezzare il tentativo di rimonta del Leicester in questo campionato non è gran cosa, sono d'accordo, però non è l'unico evento, hanno battuto il Fulham in rimonta con una rete segnata a 4 minuti al termine. Hanno risposto al pareggio dell'Aston Villa in appena 180 secondi e nel derby contro il Tottenham hanno continuato a macinare calcio bene nonostante l'1-1 del Tottenham appunto, e hanno poi vinto meritatamente. Quindi questi secondo me sono tutti aspetti importanti che dicono che la squadra ci crede, che dicono che la squadra è sintonizzata con quello che Arteta sta chiedendo. Poi ovviamente il fatto di avere aggiunto qualità, in particolare con Jesus e Zinchenko, è sicuramente un aspetto importante, ma secondo me quello che è anche successo nell'Arsenal di quest'anno è che alcuni dei giovani, che avevamo già visto essere eccellenti, secondo me sono ancora maturati. Mi riferisco a Saka, mi riferisco a Martinelli, che sono ancora 21enni, Ødegaard ha 23 anni, è già capitano, Saliba è un 2001, quindi c'è una accresciuta maturità da parte di questi elementi. E poi secondo me ci sono anche alcuni giocatori che sono invece gli esperti del gruppo, che sono Thomas Partey e Granit Xhaka, i quali da un lato Partey sta facendo vedere che quando è sano e quando può giocare con continuità a centrocampo il suo apporto è fondamentale. E Xhaka, devo dire, mi sta assolutamente smentendo su alcune cose che ho detto di lui in passato, perché mai come in questa annata mi sembra un giocatore tranquillo, lucido e non sempre sull'orlo della crisi di nervi come era successo in passato. L'unico dubbio su questo Arsenal, secondo me, è se riuscirà a gestire il doppio impegno, perché a differenza dell'anno scorso l'Europa League magari adesso non incide tanto, però poi potrebbe avere anche un impatto, anche considerando che secondo me un paio di cambi supplementari, soprattutto in mezzo alla difesa e a centrocampo, io penso che all'Arsenal ancora manchino. Però non dimentichiamo da dove arriva l'Arsenal, arriva da un quinto posto, per cui già dovesse arrivare secondo di fronte a questi mostri dei Citizens, secondo me sarebbe un grandissimo passo in avanti.
Esattamente, io resto dell'idea, altrimenti sembriamo anche un po' schizofrenici, che però il campionato lo vincerà il Manchester City, però tanto di cappello per questa partenza lanciatissima dell'Arsenal. Alexander-Arnold takes! Alexander-Arnold scores! Il 2-0 ai Rangers non è certo servito per scacciare la parola crisi dalle parti di Anfield. Il Liverpool stenta sia in Premier League che in Champions e sembra davvero la brutta copia dello squadrone finalista di Champions dell'anno scorso. Sbanda drammaticamente in difesa e non è più così efficace come un tempo in attacco. Qualcosa si è rotto nell'ingranaggio quasi perfetto di Klopp. Roberto, prima di parlarne, ascoltiamo quanto ha detto Van Dijk al nostro Davide Chinellato al termine di Liverpool Rangers.
You know that the players who come in and are playing can make this work, and it all starts with the intensity we put in, with the runs, with the hard work that we do, and that's the basis. And we have been showing that for the last 4 or 5 years. Obviously, now we're in quite a difficult period, but today we showed a good game.
Ecco, lo avete sentito, parla dell'intensità, dice che parte tutto dall'intensità che ci mettiamo, dal lavoro duro, sono le basi, quelle che ci hanno permesso di rimanere in alto negli ultimi 4-5 anni. Roberto, come la vedi la situazione?
Allora, a rischio di essere eretico, io ribadisco quanto secondo me è evidente, ovvero il Liverpool degli ultimi anni è una squadra formidabile, bella da vedere, ti fa venire voglia di entrare in campo quando vedi uno come Klopp, però ha ottenuto meno del previsto, lasciando stare ovviamente un City più forte, l'eliminazione dello scorso anno in Champions League. Il Liverpool ha avuto tante circostanze in cui realmente non ha ottenuto quello che poteva. Una squadra che fa fatica a dominare le partite anche quando domina stagioni intere, cosa che effettivamente è avvenuto. Quindi è significativo, secondo me, che quello che sta accadendo quest'anno sia molto simile a quello che è accaduto negli altri anni, quando però la presenza di Mané, un Van Dijk con meno errori, un centrocampo che è più o meno lo stesso ma che magari aveva un po' più di movimento, quella squadra riusciva a vincere partite difficili, a ribaltare partite già perse come quella con l'Aston Villa nell'anno del titolo. Quest'anno no, quest'anno lo stesso Klopp, 3-2 avanti, ha detto l'altro giorno, io avevo paura perché sapevo che poteva accadere qualcosa. Sto parafrasando quello che ha detto. Questo è abbastanza grave. Si può battere i Rangers e si è visto bene, una partita gestita bene, poi è chiaro che il 2-0 ha aiutato, così come ha aiutato l'1-0 immediato, però è una squadra che fa fatica. È incredibile che una squadra così bella, così forte, faccia fatica tanta quanta ne sta facendo. È il margine così sottile tra vittoria, pareggio e sconfitta che quando qualcosa non gira come girava una volta, arrivano appunto i pareggi e le sconfitte di questo inizio stagione.
Stefano, cosa diavolo si può essere rotto?
Ma io non credo che sia solo ed esclusivamente una questione di intensità. La partita che ha fatto contro i Rangers ha dato una buona dimostrazione di intensità. Devo dire che hanno collaborato anche abbastanza i Rangers, perché in questo momento non mi sembrano una squadra in grado di reggere il confronto, ma non solo con Liverpool, forse contro tante altre squadre della Premier League inglese, e quindi Liverpool non ha sostanzialmente mai sofferto. I due gol potevano essere veramente molti di più, ma non è neanche un banco di prova così attendibile, secondo me. E il problema potrebbe anche derivare dalla difficoltà di affrontare altri tipi di squadre, perché i Rangers, anche quando sono al meglio della loro espressione calcistica, sono comunque una squadra che fa dell'intensità una delle armi principali, e in genere quando si scontrano due squadre che hanno caratteristiche simili, quella un po' più forte finisce per prevalere abbastanza nettamente. Quando invece deve affrontare delle squadre diverse, e qui mi ricollego al Brighton di De Zerbi, allora le lacune vengono fuori in maniera abbastanza lampante. E non è solo una questione di intensità, perché lì secondo me il Liverpool ha messo l'intensità giusta dopo aver preso i due gol iniziali a freddo, che insomma non sono giustificabili, però poi ha messo in campo un tentativo di rialzare la testa, non subitissimo, ma a cavallo di due tempi e all'inizio della ripresa. Quando però poi va in vantaggio, prende un gol abbastanza inaccettabile, secondo me, dal punto di vista di Klopp, con il Brighton che fa molto dezerbianamente e molto bene un lungo palleggio difensivo, tra virgolette, molto tra virgolette, a stanare i giocatori del Liverpool. Ci sono un paio di uscite sbagliate come tempi, adesso non ricordo esattamente chi fossero i protagonisti, ma degli interditori dei Reds, e a quel punto trovano il corridoio giusto per lanciare il pallone più in verticale e mettere in difficoltà la difesa del Liverpool. Poi c'era Trossard in una giornata nella quale avrebbe potuto, credo, vincere le elezioni del suo paese, vincere la discesa libera di Kitzbühel, avrebbe potuto fare quello che voleva, ma non è una giustificazione, insomma lui era comunque libero di nuovo sul secondo palo. Ma tutto nasce da una sbagliata interpretazione di quello che sarebbero stati i giusti tempi di gioco difensivi in questo caso. Quindi forse c'è qualcosina di più, e forse è qualcosa a cui Klopp deve mettere mano, più che con un semplice non c'eravamo, non siamo stati pronti, carichi. Secondo me quest'anno c'è materiale anche per lui per lavorare ancora un pochino di più dal punto di vista tattico, e siccome non è molto bravo a farlo dovrebbe essere stimolato da questa cosa. Purtroppo però il terreno in campionato perso credo sia quasi ormai irrimediabile.
Tra l'altro ci sono anche Pierluigi parecchi problemi legati anche ai singoli. Mi ha fatto un grandissimo piacere vedere Alexander Arnold fare quel gran gol su punizione contro i Rangers, però il giocatore è chiaramente in difficoltà, oltre che al centro di mille polemiche, la questione nazionale anche. Lo stesso Van Dijk non è più il Van Dijk top degli anni scorsi, probabilmente paga e non sarà più quello del top degli anni scorsi dopo l'infortunio famoso subito 2 anni fa contro l'Everton, non so. Però i nuovi arrivati stanno un po' stentando, anche Nunez dopo l'avvio clamoroso adesso è un po' sparito. Tu come la vedi per Luigi?
Beh, tutto quello che hai detto è vero, sono tanti i capi d'accusa. Quello che mi chiedo è quali sono i rimedi, o forse meglio, ci sono dei rimedi, perché da Napoli, secondo me, è stato il momento in cui Klopp ha iniziato a parlare di reset. È passato un mese, eppure francamente rispetto a quello che abbiamo visto in alcuni momenti della partita contro il Brighton, non è cambiato un granché. Quindi forse quello che mi viene da chiedere, alcuni dei problemi sono endemici. Cioè, alla fine io penso che Alexander Arnold non sarà mai un meraviglioso difensore. E attenzione, questo non vuol dire che lui non sia un eccellente giocatore. Probabilmente, lo dicevi tu, Paolo, Van Dijk a 31 anni dopo l'infortunio, certo, arriva a sbrogliare alcune situazioni con il mestiere, però non ha più quella rapidità e quella freddezza che aveva un tempo. Il terzetto di centrocampo contro il Brighton aveva una media di 30,5 anni. Quelli del Brighton in mezzo avevano 21 anni di media. E quindi non penso che questo, cioè il fatto che i giocatori del Brighton andassero a velocità doppia ci debba lasciare stupiti. Ma c'è altro, Salah nelle ultime 31 partite con la maglia del Liverpool ha fatto 9 gol. Questa non è chiaramente una media da Salah. E poi ci sono anche alcuni dei nuovi elementi, ma anche dei vecchi, perché penso a Diogo Jota, va bene, è stato infortunato, però mi sembra che sia lui sia Nunez quest'anno stanno faticando a inserirsi bene nel meccanismo di questo Liverpool. Quindi ovviamente io non ho la presunzione di poter suggerire rimedi, e sono certo che Klopp qualcosa farà. Peraltro già contro il Rangers ha giocato con un inedito 4-2-3-1. Forse Alexander Arnold potrebbe giocare più alto, magari in una linea difensiva 5. Certamente alcuni dei rientri che sono previsti, mi riferisco in particolare a Konaté e Keita, che secondo me sono importanti per andare a tappare due delle debolezze che avevamo detto prima, saranno sicuramente determinanti. Sta di fatto che, insomma, questo Liverpool non solo rischia di non giocarsela con il City, ma secondo me rischia tantissimo di non entrare nelle prime 4.
Scamacca ha fatto la sua prima vittima in Premier League, l'ex Sassuolo ha segnato il suo primo gol in campionato con la maglia del West Ham, consentendo agli Hammers di battere 2-0 il Wolverhampton, e questa sconfitta è stata fatale per Bruno Lage. Il tecnico portoghese è stato infatti esonerato. Stefano, sembrano lontani i tempi dello spumeggiante Wolverhampton di Espirito Santo.
Sembrano lontani sia per il Wolverhampton che per Espirito Santo, che è passato... Esatto. Dal Tottenham, secondo me, con una fermata della sua carriera che si sarebbe evitato volentieri, non quando ha firmato ovviamente, ma quando ha visto i risultati ottenuti e poi anche quelli ottenuti dal suo successore. Quello che mi ha colpito un po' vedendo il Wolverhampton, non ho avuto occasione di vederlo molte volte quest'anno, però mi sembra una squadra abbastanza frenata in tutta una serie di elementi che invece anche negli anni passati ovviamente davano di più, e poi insomma al di là della mia impressione visiva che conta molto relativamente, contano anche i numeri, parliamo di una squadra che ha fatto 3 gol in 8 partite, ora mi sembra complicato come dire, trovare delle attenuanti quando si produce così poco offensivamente. Hanno perso spesso e volentieri, hanno pareggiato qualche volta, vinto quasi mai. Non so se proprio non è scattata la chimica con questo allenatore, non so se sta cominciando anche magari a vacillare un po' quel modello un po' portoghesiggiante che ha funzionato bene, insomma, da quando Wolverhampton è tornato in Premier League. Sicuramente c'è qualche cosa che non va nei meccanismi offensivi di gioco più che difensivi, perché comunque non è una squadra che becca 4-5 gol a partita come il povero Nottingham Forest di questo periodo. E quindi non lo so, bisogna capire un po' anche quale sarà il successore, cosa farà il successore. Vedo che c'è già una lista di nomi che si stanno proponendo o che comunque sono nel novero di quelli che potrebbero prendere la panchina. Uno di questi è addirittura Di Francesco, leggevo. E insomma, bisogna capire che tipo di idea, secondo me, ha la proprietà prima ancora. Perché Di Francesco, che è un bravo allenatore e viene però da tutta una serie di esperienze in panchina, le ultime molto deludenti dal punto di vista dei risultati, secondo me l'ultima cosa di cui ha bisogno è infilarsi in una situazione in cui non è chiaro il progetto societario della squadra che va ad allenare. Quindi insomma, credo ci sia un po' di ordine da mettere proprio dalla testa, ecco, per quanto riguarda i Wolves. Poi magari Pierluigi, che vede le squadre anche più da vicino sui singoli, potrà dire qualcosa più di me. Io vedo un po' il progetto che si sta sgonfiando.
Una volta si diceva che i portoghesi non tiravano mai in porta, e Wolverhampton, chiaramente, che è una squadra portoghese, non tira mai in porta, effettivamente.
E non paga il biglietto.
E non paga il biglietto. Va bene, al di là di questi luoghi comuni, Pierluigi, come la vedi tu?
Ma allora, l'allontanamento di Lage effettivamente non penso che abbia stupito in pochi, perché comunque anche l'anno scorso si era visto che nella seconda parte della stagione la squadra era in difficoltà, per cui sono già un po' partiti a handicap. Quello che ha fatto di buono Lage, secondo me, che ha cercato di fare almeno, è stato che ha riportato una difesa a 4, che era una cosa che non si vedeva dai tempi di prima di Espirito Santo al Wolverhampton, e questo secondo me ha funzionato abbastanza bene e ha permesso di avere una linea mediana che secondo me come qualità e come cattiveria con Moutinho, Ruben Neves e Matheus Nunes è una delle migliori di tutta la Premier. Il problema è veramente, ovviamente, si scopre l'acqua calda nella fase offensiva, e c'è da dire che qualche attenuante c'è, perché attualmente gli attaccanti che sono arruolabili sono Neto, Podence e Gejesh, che sono tre ottimi attaccanti, in particolare secondo me Neto e Gejesh, però manca un centravanti, cioè tutte queste tre punte sono tre punte che svariano sul fronte offensivo, ma non sono un centravanti. Perché manca un centravanti? Perché Jimenez, da quando ha avuto l'infortunio al cranio, non è mai veramente tornato quello di prima, e adesso ha anche un problema alla zona inguinale, non si sa quando rientrerà. Hanno preso Kalajic dallo Stoccarda, ma alla prima partita si è infortunato al crociato, e adesso c'è la mossa della disperazione che è Diego Costa, che insomma ha giocato contro il West Ham, ma è dal dicembre dell'anno scorso che non gioca più, a 33 anni, quindi non è che ci si possa aspettare un granché da lui. Quindi questa è la ragione per cui dico qualche attenuante c'è, e sicuramente Bruno Lage ce l'ha, però è chiaro che adesso il nuovo arrivato dovrà cercare di fare qualche cambiamento, dovrà riuscire a trovare da qualche parte le reti, perché ora sono già nelle ultime tre, il Wolverhampton in questo momento è terzo ultimo, e secondo me se commetteranno altri passi falsi a partire dalla prossima partita con il Nottingham Forest, mi sa che si metteranno in una situazione davvero molto molto complicata.
Roberto, ci vorrebbe un Steve Bull in questo Wolverhampton, no? Te lo ricordi?
Sì, tutto giusto, è vero, Steve Bull, fenomenale era all'epoca, quando arrivò la notizia in Italia della sua presenza nella squadra, nella rosa d'Italia 90, una meraviglia per molti che magari non lo conoscevano, perché colpiva parecchio il fatto che non fosse giocatore di una grande squadra e non fosse addirittura nemmeno nella massima serie. Da noi, col fatto anche che la Serie A all'epoca aveva una certa rilevanza, no? Erano gli anni del Milan che cominciava a vincere tanto a livello europeo, si faceva fatica a pensare a un giocatore di secondo piano, anzi nemmeno di Serie A, che giocasse in nazionale. E poi c'è il discorso dei portoghesi. Ahimè, quel Portogallo che giocava bene, aveva tanti bei giocatorini, ma non vinceva mai, e poi è stato portato alla vittoria finalmente dalla maturità di Cristiano Ronaldo, anche se poi nella finale con la Francia sappiamo che Ronaldo nel momento decisivo non era in campo, e questa squadra assomiglia effettivamente. Jimenez non è più lui, purtroppo, non è più lui sui colpi di testa, sugli spizzati che può dare, perché ha problemi con la bandana, l'infortunio, ricordiamo la frattura del cranio che lo ha veramente messo in difficoltà e gli ha causato anche qualche pericolo di vita. Il ritorno può essere stato buono dal punto di vista atletico, tocco di palla, vai verso la palla, aiuti a costruire, ma manca l'elemento decisivo. Il problema è che con l'infortunio immediato di Kalajdzic l'elemento decisivo rischia di essere quello di Diego Costa, e francamente si fa un po' fatica a pensare che sia stato un ripiego, come si dice, fortemente voluto, perché probabilmente era quel poco che il mercato concedeva. Quindi i problemi per il nuovo allenatore possono essere tanti, obiettivamente, compresa la possibilità di far giocare magari a volte assieme i due, quindi Jimenez e Diego Costa, sacrificando un po' di costruzione, diciamo così, palla al piede. Però anche questo è un tema affascinante della stagione.
Bene, allora finiamo qui questa puntata. Ringraziamo davvero tanto Roberto Gotta per la sua partecipazione. Grazie Roberto, alla prossima.
Grazie, grazie ancora una volta per avermi ospitato. Ciao a tutti.
Un grazie a Stefano Cantalupi.
Grazie, alla prossima.
E a londinese Pierluigi Giganti.
Ciao a tutti.